Benissimo, buongiorno e benvenuti nel Dipartimento delle Arti. Ho l'onore e il piacere di essere qui per questo incontro e questa chiacchierata con Walter Veltroni, che ringrazio di cuore per la sua disponibilità e anche per il film che ha realizzato quando c'era Berlinguer, che abbiamo avuto, credo, la grande maggioranza dei presenti, l'opportunità di vedere ieri sera e che oltre al valore intrinseco del film ci consente anche di riflettere e di ragionare sulla figura di Enrico Berlinguer e di fare un bilancio su questi 30 anni dalla sua scomparsa. E nel portare i saluti di Giuseppina Laface, il direttore del Dipartimento delle Arti, che è rimasta bloccata da una riunione, sapete, è un momento abbastanza complicato per l'università, non c'è bisogno di spiegarne le ragioni, ma ci teneva a ringraziare anche lei, Walter Veltroni, e a portare un saluto. Direi di iniziare immediatamente questo incontro, questa chiacchierata, e darei sicuramente subito la parola a Matilde Callarigalli, che professoressa insigne di questa università qui a Bologna, non ha nessun bisogno di presentazioni, ma che alla quale chiederei di inquadrare la figura di Berlinguer così come emerge anche dall'analisi che Walter Veltroni ha fatto in questo film, analisi in realtà dal ritratto affettuoso e affettivo che ne ha fatto in questo film. Insomma, se vuole partire Matilde con le sue osservazioni e considerazioni, e poi coinvolgiamo direttamente Walter Veltroni nella discussione.
Io sono qui come a nome della Fondazione Gramsci dell'Emilia Romagna, in quanto la Fondazione ha deciso di ricordare la figura di Berlinguer a 30 anni dalla sua morte con una serie di iniziative che occuperanno tutto l'anno. E sono molto lieta, siamo molto lieti, che le prime due iniziative siano quella di ieri sera e con la visione del film quando c'era Berlinguer, e quella di oggi, l'incontro con il regista del film, Walter Veltroni. Lo scopo di, diciamo così, di più che ricordare, di riflettere sull'opera e sulle azioni di Berlinguer, credo che sia per noi, vuole essere innanzitutto prendere una distanza dall'epoca in cui quest'opera e queste azioni si sono svolte, un'epoca molto diversa da quella attuale. Nello stesso tempo vogliamo ribadire l'importanza di conoscere la sua opera, approfondendone tutti gli aspetti, e di valutarla per quella che era, l'opera di un uomo politico che è stato giustamente definito ed appare nel film come una delle figure più importanti della politica dell'Occidente del XX secolo. Vorremmo appunto che soprattutto ci teniamo come Gramsci a illuminare il legame tra politica e cultura, che avviso di molti, non solo mie, è stato anche una cosa molto importante in tutta l'azione di Berlinguer, e che credo che appaia, anche se trattato come molte cose sono trattate, con estrema personalismo quasi, dovrei dire, nel film, trattato con leggerezza. E ci teniamo come Fondazione Gramsci perché è un rapporto, quello proprio tra politica e cultura, che facciamo di tutto per fare in modo che continui ad essere tale con le nostre iniziative. E io devo dire che proprio ripensando a quello che Berlinguer è stato anche per me personalmente, devo dire che la sua originalità io la trovo proprio in questo legame in cui il legame che nella sua opera tesa a portare il partito, il suo partito, verso degli approdi che per l'epoca in cui questo avveniva erano inimmaginabili, proprio per carica innovativa che c'era nella sua azione. E devo dire che poi, raccogliendo quei consensi, ed è molto bello nel film la gioia di quel 1976, quando Berlinguer da una finestra dice che hanno votato per il Partito Comunista Italiano un italiano su tre. Devo dire che questo legame appunto tra politica e cultura credo che sia qualcosa che con la morte di Berlinguer si è un po' perso, si è staccato, ed è forse proprio in questo che io trovo la delusione, diciamo così, che ripensando alla vita, all'azione di Berlinguer, noi adesso sentiamo dentro di noi. E devo dire che nel film mi è sembrato che l'intervista a Tortorella, l'ultima intervista, in cui Tortorella in modo molto rapido, dovrei dire che c'è una rapidità con cui nomina Achille, che immagino che sia Occhetto, in cui Tortorella dichiara che l'elezione del segretario che sostituì Berlinguer per l'improvvisa sua morte fu una sostituzione che doveva essere di transizione. Dice proprio perché speravamo, io speravo, parla al personale, che voi, immagino rivolgendosi a te, continuaste. Ed invece fa proprio un segno con le mani molto indicativo, invece la strada che prese appunto Achille era diversa. Ora io voglio prendere solo alcuni spunti, perché voglio giustificare davanti a voi questo legame, prendendo alcuni punti proprio, e cercherò di prenderli in alcune indicazioni programmatiche che sono raccolte sotto due temi, che sono due grandi temi della politica berlingueriana e dell'azione di Berlinguer, cioè la scelta dell'austerità e la questione morale. Io ricordo che la scelta degli austerità avviene negli anni 70. Io ricordo ancora che sui giornali negli anni 70 era accaduta la crisi per le fonti energetiche, c'era stato l'aumento del greggio, del petrolio, aumento vertiginoso, c'era stata la crisi monetaria perché c'era stata la svalutazione del dollaro, e io ricordo che sui giornali si parlava addirittura di dover razionare la benzina. E tra l'altro tutti i giornali annunciavano i grandi sacrifici che aspettavano il popolo italiano. Berlinguer riteneva che si dovessero proporre sacrifici, ma dare una contropartita. E la contropartita per Berlinguer era una estensione della democrazia in Italia e una estensione della giustizia sociale. E quindi lancia questa idea dell'austerità. Per Berlinguer c'è un discorso che Berlinguer fece al Teatro Eliseo alla chiusura di un convegno di intellettuali nel 1977, in cui Berlinguer dice espressamente che la crisi non è una crisi congiunturale, ma è una crisi strutturale, e indica i sintomi, diciamo così, di questa crisi nel particolarismo, nell'individualismo, nello spreco, nello sperpero, nella spinta verso una società del desiderio individuale. E contrappone a questo l'austerità. Non credo che l'austerità, mi sembra che ci sia una nota anche qui viene detta, non era come è stata invece purtroppo letta per la storia che ne è seguita, non era un abbassamento del livello di vita, non voleva essere un impoverimento, voleva essere rigore, voleva essere, queste sono le sue parole, voleva essere serietà, voleva essere soprattutto, vorrei dire, una redistribuzione delle risorse, anche delle risorse culturali. Per Berlinguer la cultura era la cultura, la cultura, quella colta, e anche qui mi sembrano gli accenni sono la bella intervista a Pasolini, qualche molto accattivante tra l'altro, per la corsa sulle dune e per il modo, come dice, che l'Italia è un, che il partito è un, è, deve essere un partito di colti in un paese di ignoranti. E quindi questa è la, è, diciamo, la cultura, ancora un altro segno di come Berlinguer aveva aperto l'idea, il suo partito, al contributo di intellettuali anche che venivano dal di fuori del partito. Si vede nella scena in cui finale, proprio alla fine, quando ci sono i registi che tutti accorrono a filmare i funerali di Berlinguer. E io ricordo che Walter Veltroni, quando era direttore dell'Unità, a 10 anni dalla morte di Berlinguer, distribuì con il giornale una cassetta, lo voglio ringraziare perché per quella ragione io ho quel film, e i nomi che ci sono alla fine del film, ci sono i nomi sia di quelli che hanno proprio partecipato, no? E sia invece di quelli che hanno dato però il loro impegno, e per esempio con sorpresa all'epoca vidi che c'era un nome come Fellini. Questo ecco, è il segno proprio di questa apertura verso la cultura di Berlinguer. Però voglio dire di più, che per Berlinguer la cultura, si può rinvenire nei suoi scritti e nella sua azione, era anche una cultura, beh, che io per il mio vecchio mestiere vedo come una cultura antropologica, cioè una cultura che significa modelli di vita, che significa sistema di comportamenti e di atteggiamenti, significa un sistema di un'attenzione, di valori che doveva entrare diffusamente nelle persone. Ora, ritornando al tema dell'austerità, appunto, nel suo concetto mi sembra che si colgano molte eco. Ci sono sicuramente le eco di pensatori anche qui diversi, perché senz'altro si può sentire l'eco di un cattolico lontano come Maritain, ma anche dei due, diciamo, amici, consiglieri in quell'epoca di Berlinguer, che erano Franco Rodano e Antonio Tattò, e i quali, appunto, c'è questa vena del pensiero cattolico, ma c'è anche, vorrei dire, Pasolini ancora di nuovo. Io ricordo che Pasolini, dopo la crisi rispetto al Partito Comunista, molto grave, sua personale, degli anni precedenti, si aveva avuto una sorta di riavvicinamento al partito. Io credo proprio sopra l'idea di austerità di Berlinguer, perché in molti scritti di Pasolini si trova la critica all'edonismo individualista, interclassista, che stava trionfando. Si trova la condanna di una cultura del, diciamo così, dello spreco, della cultura del consumismo, che era intollerante verso chiunque non si allineasse con i valori di questa cultura, chiunque lo opponesse. Ecco, mi sembra che con l'austerità Berlinguer si sia posto insieme a quei, non molti, devo dire per la verità, che però in Italia si cercavano di difendere la Repubblica dei diritti e dei doveri, che fino allora era stata il nostro paese, da invece quella che sarebbe poi dopo diventata, per un lungo periodo, la cultura invece del particolarismo, dell'individualismo, la cultura dello spreco, del consumismo. L'altro punto importante che voglio sottolineare è quello della questione morale. Ne faccio un brevissimo accenno, che si ritrova, è seguente a quella dell'austerità, però secondo me hanno delle saldature molto forti. È degli anni Ottanta, c'era stato il terremoto dell'Irpinia e della Basilicata, e Berlinguer era rimasto molto colpito, forse vuoi dire sconvolto, dall'inadeguatezza delle istituzioni a soccorrere il disastro che si era abbattuto sul meridione dell'Italia. In un'intervista, credo a Reichlin, pone per la prima volta la questione, dicendo che è il distacco tremendo dalle istituzioni che la gente ha il vero problema, e parla della questione morale come questione politica prima ed essenziale, perché solo un riavvicinamento della gente alle istituzioni poteva garantire che non si cadesse nella tentazione dell'uomo forte, nella tentazione di distruggere il sistema parlamentare. Berlinguer, devo dire, poi rilasciò un'intervista l'anno seguente alla Repubblica con Scalfari, e qui pone la questione morale, la lega alla crisi dei partiti. Dei partiti che proprio denuncia come ormai non fanno più politica, ormai sono delle macchine clientelari, non c'è più nei loro programmi qualcosa di definito, c'è solo confusione e vaghezza. Mi sembra addirittura che dica passione civile zero, se ricordo bene queste parole. Del resto il legame poi con la cultura, Berlinguer ancora lo ritroviamo in un discorso... una chiusura di un festival dell'unità, in cui Berlinguer parla addirittura di felicità, di raggiungimento della felicità, e che sono parole nuove, che forse oggi possono sembrare usuali, ma non lo erano, badate bene, nel 1980 per un partito politico, e per un partito politico come era il Partito Comunista. Ancora Berlinguer parla poi in un articolo sul Contemporaneo in modo proprio chiaro, quando vuole, il titolo è Rinnovamento della politica e rinnovamento del Partito Comunista Italiano, e in quell'articolo Berlinguer dice, spinge il suo partito a uscire dalle istituzioni e uscendo dalle istituzioni ad assumersi come suo tema, assumersi come tema della loro fondante l'azione politica, le grandi questioni culturali che stanno apparendo sulla scena mondiale. La questione femminile, la questione delle donne, l'ambiente, l'ecologia e il tema della pace. Ecco, io vorrei anche dire che in questo momento si sente spesso dire che il nostro è un paese smemorato. E è un paese smemorato perché noi italiani dimentichiamo le responsabilità di chi ha procurato le difficoltà in cui molte volte ci troviamo a dover fare i conti. E allora spesso ci si rifugia nell'individualismo, nel piccolo tema particolare, nell'antipolitica. Ecco, siccome questa mi sembra che sia un'epoca attraversata vivacemente, l'antipolitica lo dice anche Walter Veltroni, a cui siamo tutti grati per quella bella lettera che all'inizio, nel film, all'inizio della vita di Berlinguer, parla di un giovane 22enne che già allora dichiara che la politica sarà la sua vita. Ed è una bellissima lettera, veramente, che illumina veramente da 22 anni fino a quando è morto tutta la sua vita. L'antipolitica proprio ha spinto proprio la Fondazione Gramsci a voler ricordare una vita, come adesso ho detto, tutta dedicata alla politica, con un impegno e un lavoro instancabile, che sicuramente furono anche causa di quella morte prematura, di quella morte che viene descritta nel film con delle immagini, io dovrei dire, quasi insostenibili per il dolore di quell'ultimo comizio di Berlinguer. E del resto tutto il film di Veltroni è una presentazione di documenti, come ho detto, estremamente importanti, che sono materiali di repertorio scovato, evidentemente con grande attenzione, scelto con grande efficacia, e devo dire anche a cui si accostano le belle interviste che molti testimoni danno. Quindi ecco, io devo ringraziare Walter Veltroni di questo e soprattutto di aver fatto che Berlinguer stia al cinema.
Grazie davvero a Matilde Callarigalli che con l'acume e la passione che le conosciamo ha inquadrato perfettamente questi aspetti dell'importanza della figura di Berlinguer ancora oggi per la ricostruzione anche di un panorama di fiducia tra i cittadini e la politica del quale si è parlato anche ieri sera. E io dico solo una cosa, diamo la parola subito a Veltroni perché giustamente questo film si regge, come del resto l'intera attività politica di Berlinguer, ne parleremo su degli ossimori, no? Abbiamo visto all'inizio del film Pasolini e tutta la critica da Fortini in poi parlava dell'ossimoro, della sinecciosi come figura ricorrente nell'opera di Pasolini, gli ossimori, cioè delle contraddizioni che apparentemente non potrebbero stare insieme e che invece in qualche maniera riescono a stare insieme e nel trovarsi insieme sprigionano una tensione che poi rende le cose vive, importanti, le fa lavorare nel tempo. L'ossimoro su cui si basa questo film è contemporaneamente il tentativo di far capire chi era Berlinguer, in particolare a dei giovani. Il film si apre con dei ragazzi ai quali viene chiesto chi era Berlinguer e le loro risposte sono fantastiche, sono da un lato inquietanti ma dall'altro lato sono talmente belli questi ragazzi, talmente ingenui, no, nella loro spontaneità che alla fine si prova simpatia, però insomma sarebbe importante che lo sapessero chi era Berlinguer e quindi far capire chi era Berlinguer da un lato e dall'altro lato però c'è un termine che nel testo ritorna diverse volte ed è io c'ero, ero lì con mia moglie a quel comizio, ero lì in quell'occasione, detto proprio da Walter Veltroni. Insomma, la dimensione privata, personale, il proprio rapporto con la figura di Enrico Berlinguer, perché ci sono naturalmente, viene detto più volte, in particolare Bianca Berlinguer, intervistata nel film, sta lì a significare esattamente questo aspetto, cioè c'è un Berlinguer uomo politico, di cui ha parlato Matilde Callarigalli, e c'è il Berlinguer uomo privato. Le due figure in realtà non viaggiano su binari paralleli, sono costantemente intrecciate, il successo dell'uno è dovuto anche alla bellezza della persona, no? Della persona privata, della persona nel senso inglese del termine. Allora io partirei da qui, cioè da come è stato possibile trovare un equilibrio, lavorare su questi due aspetti, la dimensione pubblica, politica, informativa, anche il film, dopo tutto, prima di tutto, è un documentario, come documentario è un film che si basa sulla natura appunto documentale dei materiali e anche su un'idea informativa, far sapere delle cose su un determinato argomento e dall'altro lato però è un film personalissimo, raccontare qualcosa di se stessi, il che giustifica anche questo atto coraggioso, se ne è parlato anche ieri sera, di passare al di là della macchina da presa e di realizzare direttamente un film dopo averne consentiti, permessi molti altri e aver scritto anche di fatto il soggetto attraverso la scrittura di romanzi, di film che sono stati realizzati e dei quali poi magari parleremo così come di tanti altri aspetti.
Allora, per prima cosa grazie alla Fondazione Gramsci, grazie alla Cineteca di Bologna, grazie ai professori Callarigalli e Manzoli e grazie a voi per essere qui in una mattinata lavorativa per parlare di Berlinguer. Devo fare una premessa sulla base perché io un tempo ero dedicato in certi momenti agli esiti delle elezioni, per cui le telefonate, gli exit poll. Adesso arrivano la mattina alle 7 i risultati del botteghino, che sono meno commendevoli, però non meno identificativi di trend vari. Allora, questo è un documentario. Di solito i documentari in Italia non è che ci sia una tradizione molto. Mi sono fatto dare i dati degli ultimi 2 anni dei documentari. Quello che ha fatto più soldi e più presenze è stato un documentario sugli One Direction, che sono una boy band che non è ovviamente paragonabile. E poi invece andò bene Sacro Graal, il documentario di Rosi che vinse però il premio a Venezia. Documentari sulla storia, in realtà in Italia non hanno mai avuto un grande pubblico. Fatto sta che questo film documentario siccome il metro di valutazione è la media copie, cioè quanti spettatori vanno in ogni sala, perché è chiaro che un film che sta in 300 sale in assoluto incassa più di un film che sta in 50 sale. Quindi quello che viene considerato come la valutazione del grado di apprezzamento degli spettatori per un film è la media copia. E allora noi, oggi l'ho scritto il Corriere della Sera, con questo film fino a domenica scorsa eravamo secondi dietro Capitan America, che diciamo fa già abbastanza... E invece sia ieri che l'altro ieri abbiamo superato Capitan America, e alla Disney sono preoccupati un po' di questo. E... Però la cosa per me è bella perché il fatto che un film su Berlinguer, al di là della sua qualità, ma in primo luogo per Berlinguer, abbia tante persone che lo vanno a vedere e tante persone di generazioni diverse, perché come era ieri alla proiezione di Bologna, in tutte le proiezioni dove io sono stato, e tutte le sere vado in una o due, ci sono persone di generazioni assolutamente diverse. Uno poteva pensare Berlinguer morto 30 anni fa, ci andranno quelli che hanno condiviso quell'esperienza, e invece no, ci vanno anche tanti ragazzi che hanno voglia di capire chi era Berlinguer. Quei ragazzi ai quali io diciamo all'inizio del film mi rivolgo raccontando, mi fa piacere professore che lei l'abbia notato, senza un atteggiamento moralistico, no? Per dire guarda questi che non sanno chi era Berlinguer, perché probabilmente se fossero venuti davanti alla mia scuola e avessero chiesto ai miei compagni o anche a me chi era Giolitti o chi, insomma, probabilmente facevamo fatica. Quindi non c'è, sarebbe stato un gioco troppo facile, tanto che io ho cercato di intervallare quelli che lo sapevano e quelli che non lo sapevano. Il problema non è loro, il problema è un problema un pochino più generale, che è il problema di una società, e quando dico una società non intendo fare un riferimento astratto, la società è la politica, la comunicazione, la cultura, l'università, le famiglie, i luoghi di aggregazione, molto la televisione, che tende sostanzialmente a rimuovere la memoria, a cancellare la memoria, il senso della storia, perché tutta la nostra società è strutturata nella contemporaneità. In fondo, se voi ci pensate, Twitter, Facebook e anche la televisione tendono a costruire un immaginario della contemporaneità, ma non della contemporaneità storica, dell'istante. È una società dell'istante, tutto si consuma nell'istante. Se voi pensate quanto tempo è passato dalla storia dell'Ucraina e della Crimea, sembrano passati 2 anni, invece 20 giorni, perché noi ogni giorno siamo oggetto di un bombardamento di notizie e di informazioni che impediscono qualsiasi forma di razionalizzazione. Dico una cosa, e lo dico in questa sede parlando di un tema che mi appassiona. Io quando da ragazzo nel partito mi occupavo dei mass media, mi ricordo sempre che andai a fare a Roma un'assemblea in una sezione, e il compagno che mi presentava disse: ad ora la parola a Veltroni, che è il responsabile del partito per i medio massimi. E quindi diciamo che sono rimasto a occuparmi almeno culturalmente di medio massimi, e mi appassiona sempre questa cosa. Allora, un tempo voglio dire la mia generazione, noi avevamo degli appuntamenti con l'informazione. Il giornale la mattina, nelle grandi città il giornale all'ora di pranzo, perché ci siamo dimenticati, ma c'era il giornale dell'ora di pranzo, c'era perfino il giornale il pomeriggio, c'erano 3 edizioni che uscivano. Il telegiornale era alle 8 di sera, poi nel 1969 arrivò, anzi 68, arrivò il telegiornale delle 13, in mezzo niente. In mezzo tu non sapevi quello che stava accadendo. Non sto dicendo che fosse meglio, perché oggi è quasi tutto meglio di ieri. Togliamoci dalla testa l'idea che com'era bello ieri. No, com'era bello ieri nulla, però ieri ci si metteva 6 ore a arrivare da Roma a Milano, ieri la medicina era molto più fragile, ieri si viveva molto di meno, ieri c'era molta più povertà, ieri non era affatto bello. Oggi è più bello di ieri, probabilmente domani sarà più bello di ieri. Però, detto questo, siccome la bellezza non è misurabile puramente e semplicemente sulla base di dati quantitativi, ma anche della sensazione, della percezione, perché il paradosso del nostro tempo è che in questa bellezza di oggi noi siamo molto più infelici di quanto fossimo minore bellezza del tempo passato. E allora questa contraddizione va sciolta. E uno dei problemi, secondo me, sta nel fatto che noi non abbiamo più il tempo di razionalizzazione delle cose. Le cose vengono tutte urlate, gridate, semplificate, e dunque la società dell'istante tende a configurarsi come una società fortemente emotiva. È una società che reagisce sulla base di onde, perché poi queste onde si propagano anche, come posso dire, in maniera arbitraria, perché spesso, su Twitter sono arrivati 500 messaggi. E allora? No, dico allora, in un paese di 60 milioni di abitanti, 500 messaggi, che magari gridano contro questo o contro quello, ma ci sono sempre stati quei 500. Anche Berlinguer aveva quelli che gli gridavano contro, tanto per capirsi. Io l'ho ricordato ieri sera, me li ricordo i cortei che passavano sotto Bottega Oscure, e anche da queste parti, gridando be Berlinguer, perché era una pecora che si era asservita al capitalismo, era un revisionista, era un traditore, tutta quella. C'erano anche allora, solo che allora circolavano di meno. E circolando di meno, talvolta avevano anche. A me, per esempio, ha colpito il fatto che ci sono dei casi di cronaca, non so, quando è stato male Lamberto Sposini, no? Lamberto Sposini ha avuto un ictus in studio, in televisione, e è stata data la notizia dai giornali. I commenti sui siti dei più grandi giornali italiani erano: gli sta bene, così impara a lavorare con Berlusconi, così fa la tele. Cioè delle cose di autentica barbarie, no? Per cui la gente non dice più io non sono d'accordo con te, ma ti voglio vedere morto. Cioè è una forma di. E tutto questo assume legittimità, perché c'è sempre stato quello che in casa, con la canottiera, la pancia così, la birra davanti, vedeva la televisione e insultava quelli che stavano in televisione. Sempre stato. Adesso però quello lì, invece di insultare la televisione, scrive un messaggino che arriva sul telefonino del malcapitato di turno, il quale, se non è sufficientemente rodato, scambia il messaggino di quello in canottiera con la birra per il mondo. E pensa che quello sia il mondo, dice oddio, mi attacca, allora devo correggere. In fondo, diciamo, in molti momenti abbiamo visto che questo succedeva. O semplicemente questo fa clima, perché poi i giornali lo riprendono e dicono la rete contro, e sono sempre quei 500 di quali parlavamo prima. Insomma, tutto questo per dire che noi abbiamo bisogno di memoria. Abbiamo un grande bisogno di memoria, ma non di memoria coltivata come se fosse un fiore in una serra. E neanche con quella passione per il vintage o per l'antiquariato, che è l'altra faccia della società smemorata, no? Sono quelli che vanno a cercarsi su eBay, non so, il Corriere dei Piccoli del 63, per ritrovarsi bambini. Ecco, io sono ovviamente tra quelli, lo cito perché l'ho fatto, diciamo. Però la ricostruzione della memoria, cioè la ricostruzione del senso della storia, è utilissima, perché noi stiamo dentro tempi molto complicati. E dentro tempi complicati, in una società emotiva, possono accadere cose pesanti. Il voto svizzero, il voto francese, i sondaggi inglesi. E guardate, l'unica considerazione che farò fuori dal tema, ma lo faccio per arrivare al tema. Le reazioni emotive sono un classico delle situazioni nelle quali si saldano crisi economico-sociale e crisi istituzionale. La reazione emotiva, la difesa che nasce dalla paura, ha portato nella storia dell'umanità alle peggiori tragedie. Ma se tu non hai memoria di questo, se tu non sai che Auschwitz c'è perché c'è stato Weimar, allora non ti preoccupi di quello che può accadere quando una democrazia va a gambe per aria, per la sua incapacità di decidere, no? Allora, ritrovare Berlinguer per me è stato, intanto, questa è una considerazione assolutamente secondaria, ma la faccio per spiegare, perché obiettivamente lo dicevo, ma perché uno che ha fatto per tutta la vita altro si mette a fare il regista? Perché per me è stata un po' una prosecuzione naturale. Io, insomma, ho sempre pensato che nella vita non dovessi avere solo la politica come cuore esclusivo della mia vita, ma che ne servissero altre per bilanciare anche un corretto rapporto, un sereno rapporto con la politica. Per cui la tua vita non dipende dalla politica. La tua vita è la politica se lo scegli, e io l'ho scelto, e lo è e lo sarà fino alla fine. Però c'è anche altro. E quando la politica smette di essere, diciamo, la tua vita tutta intera, non ci deve essere il vuoto, e quel vuoto va riempito di altre cose. Per me le mie passioni sono sempre state scrivere, occuparmi di cinema, avere curiosità nei confronti del resto, ecco. E quindi questo film per me è la prosecuzione della politica o della scrittura con altri mezzi, e con un mezzo che mi ha sempre appassionato. Chi di voi ha visto il film avrà visto che subito dopo i titoli di testa c'è un filmato in Super 8 che io ho girato e che ho ritrovato a casa in occasione di questo film. Il filmato è del 1971, io lo girai con una Canon, con una cinepresa Canon, e filmai un comizio di Berlinguer. Passano alcune decine di anni e io finisco a fare un film su Berlinguer con una cinepresa Canon, digitale, moderna, perché la vita è anche questo meraviglioso, inaspettato e imprevedibile cerchio che si chiude. Perché Berlinguer? E quale angolazione scegliere per raccontare Berlinguer? Se ne potevano scegliere molte, naturalmente sapendo che, perché in realtà questa cosa nasce per la televisione, nasce grazie a Sky, che insomma ha avuto il coraggio di fare questa iniziativa. Solo dopo diventa cinema, però nel linguaggio per me fin dall'inizio è stato un film. Un film ha bisogno di una, almeno per me, di un equilibrio tra emozioni e racconto, che sia un equilibrio che consente allo spettatore di farsi portare anche nelle zone più ostiche. Perché il film non è... si poteva fare un film tutto emotivo, no? Persino un po' retorico si poteva fare. Ci sarebbe stato neanche nulla di male. Però io quello a cui tenevo, e quello che mi sembrava avessi il dovere di restituire a Berlinguer, era la grandezza della sua esperienza politica. E questa grandezza necessitava di essere raccontata senza rimozioni determinate dalla paura di annoiare. Io ho cercato di raccontare Berlinguer, diciamo, come Berlinguer è stato, naturalmente utilizzando quegli strumenti che il racconto audiovisivo consente, e soprattutto cercando di intervallare con altre cose e cercando di utilizzare le interviste per dare una chiave di spiegazione di quello che succedeva. Perché Matilde ha giustamente ricordato quella frase finale di Tortorella, ma quella frase finale di Tortorella ha chiusa un gesto che è ancora più significativo, perché Tortorella, che è stato uno dei più acerrimi nemici della svolta che noi facemmo, dopo aver detto io speravo che voi, che Achille, che voi cambiaste in quella direzione, e fa un gesto della mano come dire un flusso, no, come un ruscello, poi però allarga le braccia e dice ma forse non era possibile. In quel ma forse non era possibile c'è la laicità e vorrei dire l'onestà intellettuale e politica di un uomo come Tortorella, che è lo stesso che dice che la lotta della Fiat era sbagliata, così come a me ha fatto piacere che Signorile dicesse che i fischi a Berlinguer erano sbagliati, cioè che in questa occasione ciascuno abbia in qualche modo detto anche quelle verità che si faceva fatica a dire. Quindi le interviste come punti di snodo, il materiale preso dall'immaginario come, diciamo, interpunzione, e poi le cose che io ho girato nei luoghi di Berlinguer, che sono tutte cose deserte, tutti luoghi deserti. La barca, che è la barca di Berlinguer, è deserta, il carcere, la scuola, la stanza dell'albergo dove Berlinguer fu portato dopo essere stato, dopo il comizio di Padova, il Cremlino, diciamo così, il luogo a Mosca dove lui parlò, Piazza San Giovanni, sono tutti luoghi vuoti, perché io volevo raccontare l'assenza, ma non l'assenza come appunto laboratorio di nostalgia, ma l'assenza come raffronto tra un pieno e un vuoto. Quella piazza piena e vuota per me allude ad una cosa della quale io personalmente sento nostalgia, perché il PC aveva tanti difetti e tante contraddizioni e tanti limiti, però aveva una cosa meravigliosa, che era il clima che c'era dentro. Sì, certo, si discuteva, c'erano le lotte, figurarsi, sono sempre state quelle. Però c'era la sensazione che si andava tutti nella stessa direzione. E in fondo Napolitano e Ingrao, che pure non si amavano tra di loro e non amavano probabilmente né l'uno né l'altro, la politica che di volta in volta veniva fatto, però avevano, e quel pianto di Napolitano alla fine è per me una delle cose più belle, per me più strazianti del documentario, perché è il senso di una vita vissuta in comune, ciascuno con le sue idee, ma in comune. Certo, questo era più facilitato dal fatto che esisteva comunque un recinto, che era il recinto delle ideologie, però Berlinguer ha portato la sua causa al confine con quel recinto e persino oltre. E qui sta il senso anche, se volete, storico-politico del film. Cioè io ho cercato di spiegare, in primo luogo a me stesso, e per questo ho usato me stesso come narratore, diciamo così, perché dovevo scegliere un'angolazione che fosse sufficientemente emotiva e sufficientemente politica, e quindi ho pensato che la cosa migliore fosse raccontare attraverso la discreta presenza di chi, non venendo da una famiglia comunista, perché io non vengo da una famiglia comunista, mio nonno è stato portato a Via Tasso e quindi, diciamo, a casa mia c'era un forte sentimento antifascista e una forte tensione per la libertà. Però io sono entrato nel PC per Berlinguer, perché Berlinguer nel giro di pochi anni trasforma il Partito Comunista in una creatura abbastanza unica, tanto unica che quando finirà il Partito Comunista, diversamente dagli altri partiti comunisti dell'Occidente, non morirà, come sono morti il PCF, il Partito Comunista Spagnolo e tutti gli altri, ma con tutto anche qui i limiti, tutto quello che volete, però riuscirà a fogliare, non dico a figliare, ma a fogliare, cioè a produrre delle creature nuove, che poi se ne chiameranno PDS, insomma, tutta quella evoluzione che incontrandosi con altre culture poi porterà fin qui e comunque porterà ad avere una sinistra come oggi c'è in Italia tra il 25, punto, che abbiamo raggiunto alle ultime elezioni, e l'auspicabile 34, cifra che ritorna ogni tanto nella nostra storia. Ma il capolavoro di Berlinguer fu il capolavoro è ab origine nel pensiero critico di Gramsci, cioè la grandezza della storia del comunismo italiano è fatta dal fatto che Gramsci era un pensatore critico, era un uomo, diciamo, con scarsissima propensione ad accettare le verità ideologiche, e anche questo Gramsci lo pagò, Dio solo sa quanto. Però poi all'origine c'è Gramsci, all'epilogo c'è Berlinguer. E quindi dentro quel partito sono arrivate tante persone che non erano ideologicamente comuniste. C'erano quelli che erano ideologicamente comunisti, italiani, e c'erano quelli che erano comunisti italiani perché ci arrivavano dall'altra parte. La frase di Pasolini, il paese pulito nel paese sporco, indica questo. Quelli che volevano onestà nella vita pubblica guardavano qualcuno al Partito Repubblicano, ma la stragrande maggioranza guardava al Partito Comunista. Quelli che volevano stare dalla parte dei più deboli guardavano al Partito Comunista. E quando Berlinguer ha cominciato a rompere con l'Unione Sovietica, per chi come me, come è noto, nella gara tra diciamo URSS e Stati Uniti, anche giocassero a boccette, stava dalla parte degli Stati Uniti, con tutti gli errori, i difetti, perché lì c'era la libertà e dall'altra parte no, il Partito Comunista non aveva più nessuna ragione per non essere scelto. Perché certo, se io avessi avuto 15 anni nel 1956, quando il PC si schierò dalla parte dei carri armati di Ungheria, per la famiglia da quale venivo e per la mia propensione, probabilmente avrei fatto una scelta diversa. Avendo incontrato Berlinguer, che stava facendo l'operazione che lo portò a fare quel discorso incredibile, perché oggi, cioè, sai, Berlinguer ha detto che la democrazia è un valore universale, e vabbè, vedi un po', ma fu il titolo di tutti i giornali del mondo, come nel film è raccontato. Perché che quell'uomo piccolo piccolo, al quale furono dati 7 minuti, perché la storia è che Berlinguer doveva fare un discorso di 10 minuti. Poi gli dicono la sera che lo poteva fare di 12 e lui scrive il suo testo. Siccome allora i testi andavano consegnati prima, perché non è che tu arrivavi al Cremlino e dicevi quello che ti pareva, no? Insomma, i testi andavano, gli consegnano il testo prima, e durante la notte uno degli emissari del PCUS bussa alla Dacia dove era Berlinguer e dice: no, scusate, abbiamo dovuto rivedere, deve parlare 6 minuti, cioè la metà di quello che lui aveva scritto. E Berlinguer, per come l'ha fatto, dice: va bene, parlo 6 minuti. E ha parlato 6 minuti, ma in quei 6 minuti ha tirato giù il mondo, perché appunto dietro quella chincaglieria di marmo di Ceausescu, di quei capi, quelli con 12 medaglie che venivano dalle campagne, eccetera, Živkov, cioè tutti, Živkov che aveva cercato già di ammazzare Berlinguer nel 73, Berlinguer va lì e dice la democrazia è proprio universale, non scordatevi il partito guida, ci vuole un sistema in cui ci sia libertà di religione, di pensiero, di organizzazione sindacale, cosa che per quelli era una marziana, diciamo così. No, e lui piccolo piccolo è andato lì in 6 minuti e l'ha detto. Questo è il successo di Berlinguer e del PC, è questo. Poi c'è la tragedia successiva. Io ho cercato, spero che questo si arrivi attraverso il film, di raccontare il passaggio tra la notte del 76 e quella che Matilde ha ricordato, quel discorso che lui fa, e che è un discorso già molto preoccupato. Perché non è solo abbiamo vinto, siamo bravi, abbiamo preso... No, Berlinguer dice abbiamo vinto, però non cancelliamo il fatto che anche qualcun altro ha vinto. E Moro dirà la stessa frase nel discorso che io ho messo e che è un discorso che a me fa venire la pelle d'oca. Perché quando quello è un discorso fatto 15 giorni prima di essere rapito. E Moro dice con un filo di voce, se voi mi chiedete se nei prossimi mesi accadrà qualcosa di nuovo, poi fa una serie di incisi, e poi conclude, io rispondo sì, può esserci qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo non ci sarà perché lui verrà rapito e poi ucciso e lasciato morire, perché Moro fu lasciato morire. Berlinguer, consapevole del fatto che in quelle elezioni era successa una cosa particolare, cioè avevano vinto in due. Aveva vinto il Partito Comunista e aveva vinto la Democrazia Cristiana. E il paese non poteva che essere governato per ragioni numeriche, al di là di quelle politiche, da un'alleanza tra i due. Cosa poteva fare Berlinguer? Berlinguer poteva dire no, io non ci sto. Si torna alle elezioni. Ma per come era fatto Berlinguer, un paese come quello, in quel momento, che aveva avuto lo shock petrolifero da poco, che aveva l'inflazione al 16%, e un clima internazionale che ora è difficile ricostruire, ma che era un clima di guerra fredda seria, e il terrorismo che aveva già cominciato a picchiare in casa con grande durezza, Berlinguer che cosa ha pensato? Se io vado alle elezioni, la Democrazia Cristiana fa la campagna elettorale di destra, sulla paura, Moro viene tolto di mezzo, vince la linea più retriva della DC, la DC ci sconfigge alle elezioni, e il rischio che è stata l'assillo per tutta la vita di Berlinguer, di una soluzione autoritaria, perché Berlinguer era a ragione, Berlinguer non sapeva della P2 o di Gladio, però avvertiva che c'era qualcosa che non andava, no? Lo aveva avvertito anche dalle manovre degli americani, dei russi, di tutti quanti, che in Italia erano preoccupati del fatto che quel PC arrivasse al governo. Perché naturalmente gli americani non erano contenti che il PC andasse al governo e conoscesse i segreti della NATO, perché temeva che... ma ancor meno contenti erano i sovietici. Se Berlinguer col 34% fosse andato al governo, nel momento in cui faceva l'eurocomunismo, la casa madre di Mosca sarebbe andata a gambe per aria. E allora Berlinguer, che ha l'angoscia del fatto che se lui accelera o se lui fa una maggioranza solo di sinistra, che peraltro non sapeva, non si è mai fatta, io l'ho scritto per un libro sempre su Berlinguer che uscirà nei prossimi mesi, se voi prendete le elezioni politiche dal 48 ad oggi, tutte, mai, mai, dico mai, la sinistra, e nella sinistra metteteci i comunisti, i socialisti, i gruppi extraparlamentari, i radicali, chi vi pare, mai ha raggiunto il 50% del paese. Allora Berlinguer era terrorizzato che in quel momento, terrorismo, inflazione, guerra fredda, se lui avesse forzato, il rischio cileno sarebbe stato molto forte. Poi in Italia il rischio cileno non era Pinochet, la cui frase che io ho messo apposta nel film, le camere resteranno chiuse fino al nuovo ordine, fa venire il gelo dentro, ma in Italia... a conferma di quanto Berlinguer aveva ragione, è il rapimento Moro. È il rapimento Moro che cambia la storia d'Italia, radicalmente. Il rapimento è quello che è successo in quei 55 giorni successivi, perché non è solo il rapimento. Io non sono tra quelli che pensano che a rapire Moro siano stati direttamente i servizi, no. Però penso che una volta rapito Moro, e poi scopriremo un giorno quando i brigatisti si degneranno di dirci chi c'era davvero a Via Fani, perché ogni tanto ne spunta qualcuno di nuovo, in quei 55 giorni sicuramente non si voleva trovare Moro, non si voleva salvare Moro. Quando arriva l'indicazione di Gradoli, vanno in un paesino del Viterbese, non vanno a Via Gradoli, dove c'era da sempre un compound dedicato ad attività di varia natura e tante altre cose. Il fatto che nel gruppo che stava attorno a Cossiga erano tutti iscritti alla P2, salvo uno, tutti iscritti alla P2, che insomma è un po' strano, no? E poi oggi abbiamo le dichiarazioni dell'esperto che l'amministrazione Ford mandò, Pischnik si chiama, il quale dice: io consigliai di lasciarlo morire. Da quel momento in poi, dal 16 marzo del 70, io per questo ho usato l'espressione Berlinguer muore la prima volta a Via Fani e a Via Caetani, perché la sua politica, quello che lui e Moro avevano fatto, sfidando la propria gente, perché non è che quando si facevano le assemblee in questo luogo, perché lo dico per i ragazzi più giovani, questa era la federazione del Partito Comunista, no, per dire, no, come prima era stata, credo, la Casa del Fascio, no, la sede del Partito Fascista, poi dopo la Resistenza è stata, occupata dal Partito Comunista e per lunghissimi anni è stata la sede, per cui si facevano le riunioni qua dentro, qui in mezzo, oggi più giustamente ci si fa un'università. Ma non è che fosse facile per Berlinguer far passare l'idea che si governava con la Democrazia Cristiana, e tantomeno era facile per Moro convincere i suoi che bisognava governare con Berlinguer. Però tutte e due questi giganti fecero ciò che in politica bisogna fare, portare il proprio mondo alla tensione innovativa maggiore. Poi si può vincere o si può perdere, ma non bisogna mai rinunciare a questo compito, che secondo me è il vero compito di una leadership. Moro, per fare questo, dovette pagare e far pagare a Berlinguer un prezzo alto, perché quella mattina del 16 marzo, quando Moro viene rapito, Berlinguer sta nella stanza del gruppo parlamentare insieme ad Alessandro Natta a decidere che cosa fare di fronte a una composizione del governo che era imbarazzante. Andreotti presidente del Consiglio, Andreotti e una squadra di ministri che era assolutamente di secondo grado. Poi fu rapito Moro e la cosa andò in un'altra direzione. Finisco qui solo per dire che, insomma, la cosa bella che spero arrivi attraverso il ricordo di Berlinguer in questa forma e persino con le emozioni che tutto questo determina è questa sensazione, da un lato, di pieno, quel dolore. Nel film c'è alla fine un'immagine che ho trovato in uno sgabuzzino, perché mi sono andato a rivedere tutto il materiale tagliato di quel film dei funerali che noi demmo, e c'erano tantissimi scarti, tra i quali le immagini dei registi, eccetera. E c'è l'immagine di una donna anziana, a un certo punto, che fa un gesto che non è un pugno chiuso, è un gesto di incitamento. È una donna che avrà avuto 80 anni, non so, sarà venuta da Agrigento, avrà fatto 12 ore di treno per arrivare a Roma, per stare lì a vedere passare un attimo. In questo c'è qualcosa di gigantesco, che non so se si ripeterebbe oggi. Probabilmente si vedrebbe in televisione, non si sentirebbe il bisogno di dire faccio 12 ore di treno per andare a vedere un secondo passare il furgone che porta il corpo di un uomo di cui ho avuto fiducia. Quello era un pieno, quella piazza, quel corteo era un pieno, è un pieno che prelude a un vuoto, perché lì finisce qualcosa, probabilmente doveva finire, perché poi la storia si incaricherà di rimuovere le ragioni ideologiche per la sua nascita, e per fortuna in Italia è finito in quel modo lì. Però quella idea della politica, quel senso di comunità, quella passione che porta Berlinguer a morire in quel modo, perché ho lasciato tutta intera quelle immagini? Perché Berlinguer in fondo ha voluto così. Berlinguer ha concluso quel comizio, se lui voleva smetteva, se non ha smesso è perché voleva mandare un messaggio. E quel messaggio io 30 anni dopo ho il dovere di rimandarlo e di fare in modo che arrivi l'idea che la politica non è solo fiorito, quelli che si comprano le mutande. La politica è quella cosa lì, nella sua forma più alta, è quella cosa lì. E noi dobbiamo riappassionare generazioni, anche passando attraverso le emozioni, però portandola alla razionalità e non lasciando solo l'emozione, dobbiamo appassionare all'idea che la politica possa essere quella forma necessaria che, come diceva il Berlinguer 22enne, è l'unica che ci può portare fuori dai guai. Perché quando l'umanità si è trovata nei guai, solo la politica è riuscita a portarla fuori. Qualche volta sono i cittadini con la loro emotività a combinare dei guai, qualche altra volta è la politica a combinarli, ma alla fine è la sapienza e il coraggio della politica che evita le tragedie maggiori, e questo è in qualche modo il significato e, se si vuole, il messaggio racchiuso in questo film.
Sì, assolutamente giustissimo. E in effetti è l'inizio e la fine del film, l'inizio con quella lettera straordinaria, anche un ritrovamento fantastico dal punto di vista storiografico della lettera dal carcere nel 1944 di Berlinguer, in cui proprio dice queste due cose: l'importanza della politica, il valore della politica contro la apoliticità che è il fascismo, la politica fino all'estremo sacrificio di quel discorso terribile e meraviglioso allo stesso tempo per i suoi contenuti di Padova. Ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, ma allora parlerei della fine, cioè dopo Berlinguer, diciamo. Innanzitutto suggestioni, questo funerale con quell'immagine meravigliosa, vero, di questa signora anziana piccolissima che non arriva alle transenne, che fa il gesto del pugno chiuso, un'immagine commovente, meravigliosa, che ricorda però altre immagini importantissime anche nella storia del cinema italiano, che sono i funerali di Togliatti. No? Questo momento, anche lì si diceva, lo dice Pasolini, Uccellacci Uccellini, lo dicono i Taviani in Sovversivi, dove fanno ruotare il film proprio attorno ai funerali di Togliatti, finisce qualcosa, è morto qualcosa per sempre. Invece passano 8 anni e in maniera anche casuale, perché ricordiamolo, Berlinguer sale per una malattia di Longo, no? E poi si consolida così, altrimenti non sarebbe arrivato in quel momento alla segreteria del Partito Comunista. Ma dopo c'è una ipotesi, una tesi per meglio dire, suggestiva, ma non so se credibile oppure no, ma certamente è interessante discuterne. L'ultimo degli incontri organizzati dall'Istituto Gramsci e dalla Cineteca di Bologna vedrà come ospite Francesco Piccolo, lo scrittore e sceneggiatore che ha scritto questo libro, che è un romanzo autobiografico, Il desiderio di essere come tutti, nel quale sostiene che a un certo punto c'è questa torsione, dopo il momento drammatico di fallimento non certamente imputabile alla responsabilità di Berlinguer, ma ai fatti che Veltroni ci ha appena illustrato, del rapimento Moro e di quello che ne è seguito, fallisce l'idea di compromesso storico e si inasprisce il conflitto, in particolare con i socialisti, con Craxi, fino a quegli eventi che nel film vengono descritti, del congresso del Partito Socialista, dove Craxi si comporta a detta dello stesso segretario del Partito Socialista in maniera proprio inaccettabile dal punto di vista umano, cafona, insomma, proprio. Secondo Piccolo, in questo momento succede qualcosa che poi si cristallizza a causa della morte improvvisa e imprevedibile di Berlinguer, e cioè nasce un po' questo mito della purezza e della diversità, no? Come dire, noi di fronte a quello che sta diventando la società italiana ci tiriamo fuori, preferiamo stare da un'altra parte, fare testimonianza appunto di onestà, di purezza, eccetera eccetera. Quindi un'interpretazione radicale anche delle idee sull'austerità e sulla questione morale, che però avrebbero teso a una marginalizzazione della sinistra, e credo che sia un po' quello contro cui voi avete cercato di lavorare. Cioè cercare di fare in modo che, mantenendo, per questo parlavo prima di ossimori, cioè Berlinguer cercava di essere comunista senza esserlo nella maniera in cui essere comunisti fino a quel momento era stato possibile, cioè assieme all'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. E quindi nel vostro caso essere comunisti in un senso che non facesse paura, come dice giustamente Giovanotti nel film, ma che fosse dentro al mondo, dentro al progresso, dentro al cambiamento della società, cercando di stare nel flusso del cambiamento, ma anche di non esserlo passivamente, di non esserlo, per così dire, berlusconianamente, no? Io personalmente ho una gratitudine personale nei suoi confronti e nei confronti di quello che lei ha rappresentato nella cultura italiana, in particolare nella cultura cinematografica italiana. Io ho qui un libro del 1970, una prima traduzione dei lavori di Stuart Hall, grande studioso, sociologo, inventore dei cultural studies inglesi, che già nel 70 scriveva libri Arti per il popolo, dove le arti per il popolo erano il cinema, la televisione, quelle comunicazioni di massa che invece in una certa cultura italiana erano un po' il male, no? In fondo anche Pasolini ha rappresentato qualcosa di problematico da questo punto di vista. Aboliamo la TV e la scuola dell'obbligo, no? Come ovviamente era una provocazione, ma era una provocazione che troppo spesso è stata presa sul serio. Allora la mia domanda era questa, cioè come voi a un certo punto vi siete trovati nel disorientamento di dover guidare questa forza della sinistra così grossa, così importante, così significativa anche a livello esistenziale per quei milioni di persone che erano ai funerali di Berlinguer, e però allo stesso tempo confrontandovi con una società italiana che doveva necessariamente cambiare nella direzione del progresso, delle televisioni private e di tutte quelle cose che poi sono diventate la società italiana in questi anni, in certi casi fin troppo negative a causa di questo, di questa tendenza all'esclusione. Cioè le tesi pasoliniane a volte sono un po' delle profezie che si autodeterminano, no? Dire la televisione fa schifo, dunque ne stiamo fuori. Certo, standone fuori e non controllando quello che succede, la televisione poi fa schifo veramente, insomma.
Sì, ma il paradosso è che il momento migliore del Partito Comunista è il prodotto proprio di una mutazione storica, culturale, antropologica di cui la televisione è stata grande parte. Cioè la vittoria sul referendum sul divorzio, che fu naturalmente, Berlinguer cercò di evitare il referendum perché Berlinguer era, per le ragioni di cui sopra, angosciato dall'idea che fosse identificato il PC come partito degli atei in un paese cattolico, e perché aveva, diciamo, l'ambizione di evitare che il PC fosse appunto in una posizione minoritaria. Però il referendum sul divorzio vince perché c'è stata la scolarizzazione di massa e la televisione. Il paese si è secolarizzato attraverso quello, e quindi è paradossale, no? È stato, noi, io nel film lo racconto, noi siamo stati, il Partito Comunista è stato contro la televisione a colori, che dice, sai, contro il ventilatore, contro, no? Contro la televisione a colori, perché per ragioni che ritenevano il modello di sviluppo, tutto quello che si vuole, però al fondo c'era quello che il professore diceva, cioè c'era un atteggiamento di ostilità nei confronti della televisione, così come in qualche misura nei confronti della modernità. Pasolini, che io ho amato moltissimo, va preso per una parte, cioè la coscienza critica della modernità, non il rifiuto della modernità. La modernità è come le stagioni, non è che puoi dire no, quest'anno io l'inverno non lo voglio, passo direttamente alla primavera. La modernità arriva, è la rivoluzione scientifico-tecnologica, porta tante cose buone e tante cose cattive, come sempre è stato nella storia dell'umanità. La responsabilità della politica è sceverare le une e le altre e favorire un uso equo, razionale e giusto delle prime e limitare i danni delle seconde. Però questo pregiudizio antimoderno che c'è stato, e talvolta nel passato era stato anche un pregiudizio di tipo ideologico, per cui gli scrittori erano bravi se erano comunisti e non erano bravi se non erano comunisti, questo insomma c'è stato e ce lo ricordiamo tutti quanti, anche nella storia del PC, anche nel PC di Togliatti c'è stato. Ecco, non è che dobbiamo andare solo a Zdanov, anche nella storia italiana, pensiamo al Politecnico, pensiamo a tante cose. Però detto questo, quello che diceva Matilde prima è vero, cioè detto tutto questo il PC è stato il partito della, più impegnato nella valorizzazione della vita culturale del paese, quello più capace di raccogliere gli intellettuali. Fellini, si è citato Fellini, Fellini non ha mai messo piede in vita sua, perché non era uno di sinistra Fellini, no, però ai funerali di Berlinguer ci va, come poi verrà ad una cosa che organizzammo noi negli anni successivi, una manifestazione, una campagna che si chiamava Non si spezza una storia, non si interrompe un'emozione, contro il fatto che Berlusconi distruggeva i film con gli spot. E Fellini, vi racconto questo, tanto ci sono giornalisti, no? Sì, eh? Allora non ve lo racconto. Però insomma, Fellini era uno che, per esempio, in un suo film, non è che aveva nei confronti di Berlusconi un atteggiamento, diciamo, di antipatia politica, aveva una preoccupazione culturale. Aveva una preoccupazione culturale di cui, per esempio, in alcuni dei suoi ultimi film, l'intervista a Ginger e Fred, eccetera, c'è una lucida, chiara e netta testimonianza. Però Berlinguer era uno che era riuscito ad affascinare anche quel mondo lì. Era riuscito a affascinare anche quel mondo lì. E anche il mondo di quelli che erano più lontani. Alla fine Altiero Spinelli entrò nella lista del PC, Alberto Moravia entrò nella lista del PC. Cioè, prima c'era entrato Leonardo Sciascia, seppure poi sono state Natalia Ginzburg, cioè persone che avevano formazioni culturali e politiche le più diverse. E, però per tornare alla sua domanda e concludere, se no prendiamo troppo tempo, è vero che c'è stata nella storia della sinistra italiana un atteggiamento per il quale in realtà si pensava che la televisione fosse uno strumento di coercizione della volontà del popolo e di tipo, come posso dire, propagandistico, mentre la televisione è qualcosa di molto più complicato, pervasivo, contraddittorio e anche, come abbiamo cercato di dire prima, anche la televisione ha al tempo stesso accompagnato la modernizzazione e anche alleggerito però un po' la vita e il contenuto culturale di un paese. Alleggerito ma esteso. Cioè, attenzione, perché qualche volta la sinistra può aver avuto un atteggiamento di nostalgia un po' quasi aristocratica, no? Cioè, ci piaceva di più la cultura di qualità per pochi piuttosto che un livello culturale magari meno apicale ma diffuso erga omnes. Ecco, io invece penso che il problema sia quello di alzare il livello della qualità culturale erga omnes, non quello di pensare che diciamo ci sono quelli che possono andare a vedere la mostra di Klimt e quelli ai quali sono destinati i prodotti di serie B.
Sì. Certamente, ricordo, insomma, fra i grandi meriti di Walter Veltroni, quando lei ha preso l'Unità nel 92, se non erro, in 3 anni ha aumentato del 50% le vendite, grazie anche, perché no, alle videocassette, ai film popolari, appunto, che erano cultura importante, di altissimo livello, anche se cultura di massa, naturalmente, e poi tante grandissime iniziative che hanno fatto scuola, dalle Notti Bianche, la costruzione dell'auditorio, la Festa del Cinema di Roma, tutto il lavoro anche come Ministro dei Beni Culturali, l'impostazione di un lavoro diverso, le leggi sul cinema, insomma tante attività che hanno lavorato esattamente in questa direzione qui di ripensamento non elitario della cultura e della sua trasmissione e diffusione realmente a tutti. Non so se Matilde Calarigali voleva intervenire, se vogliamo allargare anche la discussione al pubblico, mi sembra giusto, perché naturalmente noi avremo tantissime domande. Io poi ho un'altra cosa che volevo chiederle, ma allargherei senz'altro la discussione se ci sono domande, osservazioni, interventi, so, di sicuro ce ne sono.
Sai che c'è, Isa, che diciamo, avendo cercato di fare interviste a personaggi, allora Adriana Seroni non c'è più, Nilde Iotti non c'è più, Maria Eletta Martini non c'è più, Tina Anselmi, come sai, non sta bene, Giglia Tedesco non c'è più, quindi diciamo le protagoniste vere, assolute di quella pagina non ci sono più. Allora ho preferito lasciare quel Berlinguer all'inizio che parla delle donne rispondendo al sale, al riso e agli spaghetti, e poi fare un riferimento io nel testo finale a, piuttosto che andare ad una cosa che sarebbe sembrata un pochino, no, in minore, diciamo così, non mi sembrava giusto.
Altre osservazioni, domande, magari quando le facciamo veniamo qui, sono sicuro che ce ne sono e che c'è sempre.
Con tutte le
Lo sentite tutti o è meglio? Forse,
sì. Oggi, se fosse segretario del Partito Democratico e intende modificare questo termine, la struttura del Senato, pur avendo una legge elettorale, è stata votata una fiducia alla Camera, dove di fatto i segretari del partito possono determinare il controllo politico di tutta la nazione. Che problema è? Il riguardo, un'altra cosa, c'è anche la leggenda Mattei, non è solo la crisi, non è solo il mondo, cioè di fatto con Mattei l'Italia diventa una base di acqua, si può anche definire, perché non è più autonomo, oggi potremmo essere anche autonomi con il patrimonio artistico. Stranamente non funziona nemmeno quello. Ecco, grazie.
Allora, sulla prima questione, io sinceramente, diciamo, lei ha usato un espediente retorico, perché io non sono in grado di rispondere, ma non solo, cioè io ho cercato per esempio nel film di tenere debitamente Berlinguer lontano da tutto quello che succede oggi, perché la tentazione di utilizzare metafore eccetera era molto forte. Alla domanda che noi stessi ci siamo fatti, per esempio quando abbiamo fatto la svolta ci siamo chiesti cosa avrebbe detto, però non c'è risposta, non c'è risposta, nel senso che una persona finisce quando finisce la sua vita e le interpretazioni post di quello che avrebbe detto sono delle forzature individuali e io non mi sono mai prestato e non mi piacciono, diciamo così, quindi non sono in grado di dirla. Le posso dire, ma non riferito a Berlinguer, le posso dire come mia opinione, che per quello che ho detto prima, io sono preoccupato che la democrazia non funzioni. La mia angoscia è che la democrazia non funzioni. E Weimar è stato questo. Cioè a un certo punto una crisi istituzionale e politica è diventata l'anticamera di un pronunciamento popolare, perché Hitler va al potere con le elezioni. Ecco. Quando la democrazia non funziona, il rischio di una soluzione autoritaria è dietro la porta. E se non si fanno quelle correzioni dentro la democrazia necessarie per farla funzionare, alla fine il rischio è che venga scardinata, tanto più in un tempo in cui tutto è veloce come oggi. E tra la velocità della società e la lentezza della politica rischia di crearsi un attrito pericolosissimo. Per cui, ma questa è la mia opinione, non c'entra niente ovviamente Berlinguer, io sono convinto che quello che dobbiamo fare è fare, in coerenza con i principi e valori costituzionali, degli interventi atti a consentire alla democrazia di decidere di più, meglio, più rapidamente e in forma più trasparente, che non ci sia nessun male se è più riconoscibile la sfera del governo e la sfera del controllo, e che la commistione di queste due dimensioni ha prodotto una condizione di sostanziale paralisi dell'attività di decisione e quindi della democrazia. Questa è la mia opinione. Per la seconda cosa sul patrimonio culturale ha perfettamente ragione.
Ricordare che la posizione del
sì. È verissimo, però anche quello è in quel tempo. Sì. Prego.
Niente da dire sul contenuto. Però volevo dire, io proprio perché le emozioni e soprattutto la cinema. Io sono uscita con una cosa che mi ha mancato, parlo di una bella immagine, la scienza della musica, a qualcosa di più. Quando ho visto Piazza San Giovanni, ho detto che ho sicuramente sentito internazionale, non so più sentire, qualche volta in accento alla fine di iniziative, vengo massacrata solo per. Invece non è una ricostruzione di anni, quegli anni era emozionantissimo.
No, guardi, se avessi messo l'internazionale su quelle immagini era un film sovietico degli anni 30, no? Si poteva mettere l'internazionale, ma infatti io l'ho lasciata nelle immagini di Riva Trigoso, no? nelle immagini di quando Berlinguer arriva a fare il comizio in quel piccolo paesino ligure dopo il discorso di Genova. Lì l'ho lasciata, e, però sarebbe stato un eccesso di didascalico, diciamo così. Ecco. Il, diciamo, cinematograficamente, ma anche narrativamente, è sempre giusto avere un contrasto, no? Perché altrimenti sembrava un microfono messo lì. A parte che quella piazza era una piazza più dolente che una piazza da internazionale, cioè quella era una piazza che soffriva, che aveva dolore. All'inizio. All'inizio, appunto. Quello era proprio il massimo del dolore, se ci avessimo messo una cosa così, insomma. Sì, ho capito. Però sono scelte estetiche. Ma secondo me emoziona di più se non c'è una cosa troppo didascalica. Questa è la mia opinione, ma sono... Sì.
Siamo in chiusura perché il tempo...
Lui vuole fare una domanda.
Va bene, prego.
Prego.
No.
Riguardo alla presunta tristezza attribuita per un due secondo me si attribuiva una certa tristezza sbagliando, ma perché c'era una serietà che non confondeva mai, diciamo, il ruolo che uno fa dicendo cose che riguardavano la popolazione con invece le battute del giorno. Volevo stimolare una...
È vero.
Consapevolezza della responsabilità, delle scelte.
Ha ragione, però guardi, era anche molto diverso il sistema comunicativo. Cioè, per quello che dicevo prima, per i tempi del sistema comunicativo, per esempio Berlinguer, la proposta del compromesso storico, la fece con 3 articoli su Rinascita, che uscirono, ci mise 21 giorni a fare una proposta politica. Lei pensi oggi che si va, ieri sera porta a porta, arriva uno... Perché? Perché la società aveva altri tempi. Adesso, lo stesso Berlinguer o Moro, con le telecamere ogni 2 secondi sotto, allora che cosa dice? Perché non risponde? Perché non fa questo? È Twitter, è Facebook, eccetera. Insomma, sono tempi diversi, è molto difficile fare, se lei prende Roosevelt era molto diverso dalle leadership politiche americane di oggi, Mitterrand era diverso dal... Cioè, i tempi storici fanno anche modalità comunicative diverse. Per cui, per esempio, Moro, era uno che in televisione non andava quasi mai, perché capiva lui stesso che il suo modo di parlare, così, no, complicato, eccetera, in televisione faceva una gran fatica. E invece Berlinguer in televisione era fenomenale. Aveva quella faccia straordinaria. Quelle cose delle doppie, era bellissimo, che lui raddoppiava le consonanti in certi punti, eccetera. E poi aveva una sincerità, aveva un'autentica sincerità. Era una persona seria, però appunto non era una persona triste. Aveva tante passioni, gli piaceva il calcio, gli piaceva il mare, gli piaceva la cultura, leggeva romanzi, insomma era un uomo vero e vivo. Naturalmente, misurato. Prego.
Sentiamo.
Magari ve la ridico io. Sa che è un bel tema, cioè la signora, lei chiede se, non sapevo come definirla, signorina, insomma, va bene, chiede se il fatto che non ci sia una tradizione documentario storico in Italia dipende dal pubblico o dipende dai meccanismi di produzione e distribuzione. Molto difficile da dirsi, nel senso che alcuni hanno provato, hanno avuto anche delle buone distribuzioni, però fanno fatica. La mia opinione è che ci sia una grande domanda. E che questa grande domanda dovrebbe essere soddisfatta sia a livello cinematografico sia a livello televisivo. Perché crescono generazioni che hanno voglia le une le più giovani di conoscere quello che non conoscono e gli altri di rivivere quello che hanno vissuto, essendo la vita più lunga di quanto fosse nel passato. Per cui io penso che alla fine ci si renderà conto, e spero che questo film aiuti anche a far capire che c'è una domanda, c'è uno spazio di mercato anche brutalmente che può essere occupato. Prego. Dicevo prima che sono tempi storici diversi, cioè io fare paragoni tra ieri e oggi non penso sia storicamente non corretto. Allora era un'altra cosa, allora era una strategia politica che nasceva nel tempo della Guerra Fredda dalla necessità di condividere una fase di legittimazione reciproca tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista per poi andare verso la democrazia dell'alternanza. Cioè Berlinguer sapeva che se anche avesse vinto le elezioni col 51% si sarebbe scatenato l'inferno, per le ragioni che dicevo prima. E quindi riteneva che fosse necessaria quella che lui chiamava la seconda tappa della rivoluzione democratica antifascista. Perché la chiamava così? Perché la prima tappa nacque dalla convergenza, Salerno, eccetera, di tutte le forze politiche non fasciste per far nascere la democrazia. C'era bisogno di qualcosa di simile per sbloccare una democrazia che era impantanata dentro il blocco dato da un partito sempre al governo e un partito sempre all'opposizione. Quindi stiamo parlando di una grande strategia, non determinata da contingenze di fatto. E i momenti storici sono assolutamente diversi. Prego.
Era per dire quello che dice Barbara Bertoni, talmente vero che nel momento in cui avviene la svolta della volontà, cosa fa il giudice? Va dai partigiani della Torino e in 6 minuti 6 presenta il suo discorso che ha in qualche modo cambiato, diciamo, la geografia politica di questo paese, che è la situazione mondiale. Per dire, sono quelli che sono stati un po' di evocare il suo, diciamo, modo di rappresentare.
È così. Bene. Grazie a tutti. Grazie.
Siamo. Sì, Matilde.
Solo parliamo di documentari. Faccio un po' di reclama alle iniziative della Fondazione Gramsci, giusto, su Berlinguer.
Giusto.
Perché ci sono due documentari che particolari, però, almeno a nostro avviso. Uno sarà giovedì 25 maggio ed è La storia a fumetti. Ed è parlano di questo, ecco, non vedrete un documentario, però parleranno gli autori di questi, che sono Elettra Stambulis e Gianluca Costantini. Una fa la sceneggiatura, la signora Elettra, e l'altro disegna a fumetti. Ed è la maniera come soprattutto la Stambulis vive oggi. Lei non era come lei, cioè non ha vissuto l'età di Berlinguer, la stagione personalmente, e come lei rivive quel ricordo. Ma poi c'è un documentario nel giugno che si intitola La voce di Berlinguer. È un documentario che è stato girato da Mario Sesti e Teo Teardo, in cui è stato presentato a Venezia, ed è molto interessante perché è un discorso, tra l'altro è un discorso che io ho citato rapidamente quando parlavo ho detto che era un discorso alla chiusura di un festival dell'Unità, in cui Berlinguer fa un discorso sul tipo di politica nuova che era per lui, parla della felicità, cosa appunto inaudita per quell'epoca in un discorso politico di un segretario del Partito Comunista, parla della qualità della vita politica. C'è questo documentario, c'è la sua voce. Tra l'altro, siccome era rovinato il documentario, gli autori, per la vecchiaia del documentario, gli autori hanno fatto un'operazione che credo, per chi si interessa anche tecnicamente del documentario, sia interessante. Hanno un po' coperto i buchi, chiamiamoli così, con della musica dell'epoca. Ecco, e questo avverrà nel giugno di quest'anno. Basta, ho finito l'avviso per lo spot.
Grazie allora di cuore a Walter Veltroni e a tutti voi per essere stati qui.